No? Questa sera appunto ci dedichiamo ad un argomento particolarmente ameno, come stavamo prima dicendo con alcuni di voi, e cioè questa sera la conferenza verte su un tema abbastanza così forte, che è appunto sempre nell'ambito del titolo generale, del tema generale dedicato alle paure del Medioevo: le epidemie, le carestie e la peste nera. Insomma, un argomento per cui possiamo risollevarci tutti il morale, ma che fondamentalmente invece dovrebbe, da un certo punto di vista, consolarci, considerando che siamo passati nell'arco di diverse migliaia di storie attraverso delle prove che sono state piuttosto dolorose, piuttosto terribili, e siamo ancora qui. Quindi vuol dire, insomma, che dopo tutto ce la possiamo fare. Quindi, dopo questa nota così di speranza, vado a introdurvi un po' quello che è l'argomento di quest'oggi, che appunto vuole dare uno spaccato, come abbiamo detto, sul mondo medievale, cercando anche di inquadrare, di analizzare quella che era il sentire effettivo dell'uomo di questo periodo, di questo lungo periodo. Io sostengo che vivere nel Medioevo non era affatto facile, decisamente non lo era. Se teniamo presente le difficoltà oggettive e, se vogliamo, tutta una serie di comunque particolari condizioni anche emotive che l'uomo medievale si porta dietro come bagaglio culturale. Da un certo punto di vista, la sua formazione, la sua preparazione, la sua istruzione, tra virgolette, lo induce comunque a porsi una serie di problematiche, a vivere sotto una sorta di alone terribile, di aura terribile, che in pratica gli grava sulla testa. Però bisogna anche dire che anche il contesto in cui vive sicuramente non lo facilita. Vive in un ambiente che, se vogliamo, gli pone tantissimi problemi, tante difficoltà. Noi oggi ci lamentiamo, ecco, adesso guardandovi fortunati, voi che vi sventolate, io non posso, soffrire e patire il caldo. Noi oggi, in qualche modo, grazie alla tecnologia, grazie a dei ritrovati, grazie comunque a un'evoluzione e a un progresso di carattere scientifico e tecnologico, alcune difficoltà, alcuni problemi oggettivi magari li abbiamo più o meno superati, o al limite sopportiamo pazientemente l'afa estiva, ma non per questo ne siamo minacciati, come per esempio potevano esserlo nel Medioevo in una forma molto più preoccupante. Quando all'epoca trovarsi a vivere all'interno di una regione afosa con una cappa di umidità poteva significare da un momento all'altro lo scoppio di qualche terribile calamità, di qualche terribile condizione che avrebbe potuto annientare completamente un paese. Già, proprio semplicemente l'afa, perché l'afa poteva generare, per esempio, un danneggiamento delle granaglie che erano dentro i magazzini, poteva portare alla proliferazione di alcuni animali che potevano in qualche modo diffondere dei morbi, perché poteva modificare il clima e quindi automaticamente modificare tutta l'economia di sussistenza di un paese. Quindi non era facile, effettivamente, la natura non dava una mano, anzi la natura, se vogliamo, era piuttosto ostile all'epoca, per cui l'uomo del Medioevo si è trovato veramente a vivere con un senso di impotenza rispetto a tanti disastri, a tante calamità, a tanti accadimenti terribili che in qualche modo gli gravavano sulla testa. E in effetti, quindi, se noi ci pensiamo, è anche comprensibile in molti casi l'atteggiamento di accettazione che comunque si è diffuso nell'ambito di questi mille anni di storia, di accettazione in qualche modo, di accettazione di questa terribile calamità che in qualche modo incombeva sulla loro testa. L'ambiente quindi in qualche modo rende, o comunque interviene fortemente sul modo, sullo stile di vita, anche sull'intento di vita dell'uomo medievale. E di conseguenza tutto ciò che a questo è legato ovviamente viene vissuto in gran parte come qualche cosa di ineluttabile. Ora consideriamo anche una cosa, che l'ambiente in cui vive l'uomo del Medioevo è un ambiente sicuramente molto meno addomesticato rispetto a quello che avevano lasciato i predecessori, tra virgolette, cioè rispetto all'epoca romana l'ambiente che circonda queste persone è completamente diverso, è cambiato, ma soprattutto è ritornato sotto il controllo, se così vogliamo, di madre natura. Tante operazioni, tanti comunque cambiamenti apportati dal mondo romano e dalla tecnologia romana in qualche modo si perdono, e l'uomo del Medioevo si trova a vivere in un contesto, in un ambiente che è fortemente legato al prevalere delle foreste, al prevalere dei boschi, al prevalere della vegetazione non lussureggiante, io direi addirittura incombente. Considerate infatti che nella maggior parte delle volte in cui voi guardate un affresco, un ritratto, una scultura, un riferimento, una miniatura medievale, c'è sempre un riferimento così comunque portato all'ambito della vegetazione, dove il bosco, la foresta, ritorna costantemente. Voi direte: che cosa c'entrano le foreste con la peste? Vedrete che cosa c'entrano. In realtà c'entrano con tutta la serie di eventi che comunque caratterizzano questi lunghi anni, questi, diciamo, secoli, che noi ovviamente leghiamo con il nome di Medioevo. Ma come vedete appunto in queste miniature, anzi scusate, questo è un affresco che viene da Trento. È un affresco che fa riferimento ai lavori stagionali in un ambiente ovviamente molto cortese, molto raffinato, però come vedete nell'ambito di questa gioiosa rappresentazione del mese di maggio, tutto fiorito, tutto rigoglioso, dove si vedono città sullo sfondo, dove si vedono persone che fanno dei veri e propri picnic all'aperto, si vede incombente sulla parte posteriore la foresta. Bene, nel VI, VII secolo e per tutto l'Alto Medioevo, il Basso Medioevo, la foresta e i boschi hanno caratterizzato quasi completamente lo scenario ambientale degli uomini. Noi sappiamo, per esempio, che rispetto all'epoca romana c'era stato un rimboschimento nei secoli dell'Alto Medioevo straordinario, enorme. Molte zone che in qualche modo noi conosciamo, per esempio in epoca romana, assolutamente depauperate dalla presenza di alberi, erano ritornati praticamente allo stato originario. Questo ovviamente per una mancanza di cura, per una mancanza in qualche modo di attenzione da parte ovviamente della popolazione locale, ma soprattutto è alla base anche di un cambiamento climatico che si verifica nel corso dell'Alto Medioevo e che caratterizza per esempio tutta l'epoca dei secoli centrali, fino grosso modo al XII secolo. In pratica, cioè, noi sappiamo perfettamente che basta pochissimo, veramente basta poco tempo per riconsegnare una zona disboscata alla vegetazione. E sappiamo quindi che, soprattutto considerando che in determinati periodi, come per esempio nel V, nel VI, nel VII secolo, la riduzione notevole demografica, cioè la diminuzione della presenza umana sul territorio, aveva lasciato abbandonate tante aree che prima erano state bonificate. Quindi, nel giro di pochissimo, l'Europa, e non solo l'Europa, si ritrovano praticamente sotto un manto verde. Quindi, dobbiamo immaginare che gli uomini del Medioevo, quando si muovevano, quando si relazionavano con l'ambiente che li circondava, si relazionavano con lo strapotere degli alberi. Alberi che magari non sono propriamente quelli che abbiamo noi oggi, o che non erano neppure quelli dell'epoca romana e precedente all'epoca romana. In qualche modo la vegetazione era cambiata, soprattutto perché, come vi dicevo, un fattore importantissimo anche per capire tanti accadimenti del periodo medievale, tanti disastri medievali, è stato per esempio anche il cambiamento climatico, che ha visto per esempio l'aumento della temperatura di circa un grado tra all'incirca l'VIII secolo fino al XII-XIII. Voi direte, vabbè, un grado. No, un grado a livello planetario comporta qualche piccolo sconvolgimento a livello propriamente climatico, ambientale, e quindi porta a delle modificazioni notevoli del contesto. Quindi voi immaginate che l'Europa all'epoca era praticamente in queste condizioni, coperta da vegetazione fittissima, e tra l'altro questa vegetazione molto fitta aveva ovviamente creato e generato anche un particolare microclima, perché dobbiamo immaginare che laddove si impiantano alberi, dove si produce una foresta, si modifica per esempio completamente l'ambiente. Pensate anche semplicemente alla questione idrogeologica, quindi a come si modifica per esempio l'impianto geologico, come si modifica per esempio la questione idrica. Pensate al fatto per esempio che la massa di alberi produce effettivamente un'umidità maggiore, aumentano le precipitazioni, aumenta l'acqua presente in zona, aumenta di conseguenza tutto, o si modifica, si crea un microclima particolare. Pensate per esempio anche al sostrato, o meglio al terreno che veniva a ritrovarsi grazie per esempio all'operazione di alberi da foglia, che ovviamente nei loro periodi ciclici generavano caduta di foglie, generavano humus, generavano quindi una produttività notevole. Bene, tutto questo ha un significato, ma spiega anche fortemente il fatto che gli uomini erano in qualche modo schiavizzati da una natura che era veramente incredibilmente forte. Pensate anche semplicemente all'acqua che ha provocato per esempio in questo lungo periodo dei danni incalcolabili. Non che in epoca romana fosse andata meglio, ma magari gli interventi umani avevano effettivamente cercato di contenere determinate problematiche. Ma vi faccio solo notare, ad esempio, che nel corso del IX-X secolo si assiste a un fenomeno incredibile, che è per esempio nel nord Europa, quindi in tutta la zona praticamente dell'area scandinava, in un aumento, diciamo in una, potremmo dire, uno sconfinamento dei mari del nord sulla terraferma, dovuto alla famosa questione del grado in più, e quindi allo scioglimento più rapido dei ghiacciai, l'aumento delle masse d'acqua. Sapete che conseguenza ha portato questa sciocchezza? Al fatto che la linea di terra è arretrata, che intere zone che prima si trovavano, erano terraferma, diventano sommerse, le famose terre basse dei paesi bassi, che finiscono spesso sott'acqua o che restano visibili soltanto come isolotti. Quindi per esempio in tutta la zona della Germania settentrionale, qui, dove intere zone finiscono sott'acqua, o dove i fiumi aumentano la portata modificando completamente il loro corso e quindi uscendo dal loro alveo. Sono notizie storiche, notizie riportate dalle fonti letterarie dell'epoca, prevalentemente i documenti d'archivio delle grandi abbazie, che parlano per esempio dello straripamento dei fiumi con la distruzione totale di intere zone abitate. La terra in quel momento parla, e parla tanto, si dà tanto da fare, non soltanto dal punto di vista idrologico, ma anche geologico. Per esempio, sappiamo che tutto il periodo del decimo, undicesimo e dodicesimo secolo sono stati caratterizzati da tantissime scosse di terremoto. Ecco, per riportarci a un argomento assolutamente attuale. Bene, si parla di eventi sismici veramente terrificanti. Addirittura si parla di un disastro vero e proprio avvenuto, per esempio, nella regione di Lipsia, della città di Lipsia, dove Lipsia praticamente viene rasa al suolo dal terremoto. Ci sono intere zone, come per esempio, senza allontanarci troppo, come l'Italia, che ad esempio nel corso del X e XI secolo subiscono grandissimi fenomeni sismici, quindi scosse di terremoto documentate sempre dalle abbazie, ma con dei fenomeni veramente molto molto imponenti che, interessante e comunque spiegabilissimo, vanno di pari passo per esempio con le eruzioni vulcaniche. C'è un periodo che va dal IX all'XI secolo, quindi all'incirca in concomitanza proprio con tutto il fenomeno sismico di cui vi parlavo, che praticamente vede una serie continua di eruzioni vulcaniche in Italia. Lo Stromboli che erutta, ma tanto per citare, diciamo, i vulcani siciliani, ma c'è un'attività fortissima, c'è un'attività di bradisismo. Per esempio Baia che sprofonda. Baia è sprofondata pian piano definitivamente nel corso del Medioevo, ma pensate anche a Venezia, lo scivolamento di Venezia che comincia in quegli anni, quindi il problema del fenomeno del movimento terrestre legato alla particolare condizione italiana, ma che si ripercuote e che si riscontra in tutta Europa. Tutte le zone sismiche sono in questo periodo estremamente sollecitate, e non solo quelle sismiche. Per esempio sappiamo che anche le zone carsiche sono state per esempio oggetto di grandi disastri ambientali. Addirittura vicino Chambéry, siamo nel 1248, a Chambéry praticamente sotto, diciamo, la montagna che si apre sopra Chambéry, si apre una voragine enorme, praticamente collassa l'area, la zona, la roccia carsica, che si spacca inghiottendosi letteralmente 14 villaggi e dunque all'epoca era stato contato quasi un migliaio di persone. Sono notizie riportate sempre dalle fonti letterarie dell'epoca che non vanno a esagerare. Incidenti come questi, fenomeni naturali di questo genere, sono all'ordine del giorno e in tutta l'Europa. Io ovviamente parlo dell'Europa perché parliamo del nostro Medioevo, logicamente. Quindi c'è un momento di grande difficoltà in questo caso, in questo momento. Grande difficoltà che, per esempio, vi sorprenderà, ma riesce comunque a generare anche dei fenomeni impensabili, magari non propriamente dannosi all'ennesima potenza. Questa immagine che vedete è sempre tratta appunto da quella serie di affreschi che si trovano nella Torre Aquila a Trento, e mostrano, come vedete, sempre dei signori diciamo molto colti, molto raffinati, che giocano a palle di neve. Mentre loro giocano a palle di neve, in realtà dimostrano e esibiscono semplicemente quello che è l'ambiente, l'aspetto della loro zona, della loro area, ovviamente nel periodo invernale. Questo rappresenterebbe il mese di gennaio. Ma la cosa interessante è, per esempio, che contemporaneamente a questi fenomeni di aumento della temperatura, che hanno portato, come vi ho detto, a tutta una serie di disastri non da poco, si verificano nel corso di questa lunga stagione calda dei picchi, per esempio, freddi, come sempre ci sono, no, nell'ambito della climatologia. Bene, per esempio, l'undicesimo e il dodicesimo secolo sono stati caratterizzati da degli inverni freddissimi, tant'è che noi abbiamo notizie che la Mosa, il Reno, il Po ghiacciano completamente, e vi aggiungo io, nel 1089 ghiaccia anche il Tevere. Cioè sul Tevere si va praticamente, ci si cammina sopra. Ora pensare a Roma con il Tevere ghiacciato è abbastanza così, diciamo, fantasioso, eppure avviene. E questo, se può sembrare effettivamente un evento così anche che fa sorridere, in realtà comporta degli sconvolgimenti, perché dobbiamo anche pensare a quella che è la situazione degli abitati. Ora, gli uomini del Medioevo si sono trovati ovviamente a dover strappare letteralmente la terra alla vegetazione, quindi dobbiamo immaginare che tutta l'attività agricola, nella maggior parte dei casi, è stata ovviamente ottenuta con i disboscamenti, con chiaramente la liberazione di intere zone che poi vengono messe ovviamente a coltura. Quindi dobbiamo immaginare l'operazione titanica fatta da questa gente, che ovviamente si deve in qualche modo, deve combattere non soltanto con le difficoltà, per esempio, anche di una tecnologia che è abbastanza limitata, soprattutto in un determinato periodo, nell'Alto Medioevo, non deve combattere soltanto con le problematiche di povertà o comunque di chiusura a livello di classe sociali, o non deve combattere soltanto con le condizioni, anche se vogliamo, economiche generali, ma deve combattere continuamente con il fatto che se disgraziatamente il proprietario del pezzetto di terra non è in condizioni di arare il suo pezzetto, il suo fazzoletto di terra, se lo ritrova praticamente devastato, devastato dalla vegetazione che ci va sopra, devastato dal fatto che perde la possibilità di metterlo a coltura e quindi perde la sopravvivenza e la sussistenza. Tant'è che voi sicuramente avrete fatto caso, in realtà basta guardare un pochino qualche testo medievale e subito ci rendiamo conto che uno degli elementi che ritorna costantemente nelle decorazioni, comunque nelle immagini dell'epoca, sono i lavori agricoli, sono i riferimenti alle attività agricole, come per esempio in questo caso dove si vede la rappresentazione di alcuni lavori agricoli che possono essere la semina, che possono essere la mietitura, che possono essere la preparazione dei covoni, che può essere per esempio, come nel caso specifico, la vendemmia, come può essere per esempio invece la rappresentazione dell'inverno, l'inverno che di solito non vede attività agricola perché l'attività agricola si ferma, ma in realtà indica, vedete, un personaggio che con un bastone sta percuotendo un albero per far cadere le ghiande che servono per alimentare i maiali selvatici che sono lì sotto. E come vedete c'è un dout des con la vegetazione boschiva delle zone circostanti gli abitati. Sono comunque un punto di riferimento e di sopravvivenza, perché la, bene o male, il bosco, la foresta producono tantissimo, soprattutto determinate foreste. E sappiamo che sono il luogo ideale soprattutto per, ad esempio, la sussistenza degli animali da allevamento. I maiali famosi, la grande diffusione per esempio dell'allevamento del maiale era dovuto proprio al fatto che i maiali venivano lasciati praticamente andare al pascolo, permettetemi il termine, andare a nutrirsi nelle foreste dove si nutrivano di ghiande e non soltanto, quindi avevano la possibilità in qualche modo di trovare un sistema di alimentazione non prodotto dal contadino o dall'allevatore in questo caso, quindi era qualcosa che madre natura forniva. Quindi, come vedete, i lavori dei campi, i lavori agricoli, il riferimento all'agricoltura sono costanti nel mondo medievale e costano una fatica enorme, portano però e sono alla base della sopravvivenza alimentare. Considerate che si è fatta una stima, l'80% della sussistenza delle classi basse, dei ceti sociali bassi, era affidato ovviamente ai prodotti agricoli, anche perché si è valutato, pensate, dalle analisi fatte sulle ossa ritrovate nei vari cimiteri, si è potuto riscontrare per esempio una grandissima differenza alimentare tra le categorie elevate e quelle basse, dove nelle categorie umili a volte si riscontra totalmente l'assenza di alcuni elementi che non sono stati acquisiti proprio perché mancava quel tipo di alimento che lo portava. Quindi, ad esempio, molte le classi sociali più povere la carne la vedevano, e non è un modo di dire, ma la vedevano da lontano, nel senso che magari pascolavano le greggi, ma non la mangiavano la carne, non se lo potevano permettere di macellare l'animale e mangiarselo, perché l'animale doveva figliare, doveva dare il latte, oppure doveva produrre e non poteva essere mangiato. Nel momento in cui al limite veniva macellato, veniva venduto. Quindi ci sono tutta una serie di problematiche comunque connesse propriamente all'attività agricola, e l'attività agricola quindi sull'attività agricola si investe praticamente la sopravvivenza delle popolazioni. Voi capite quindi quanto questo sia stato effettivamente foriero di grandi problemi. Pensate anche semplicemente, ecco, sempre in questi bellissimi quadri, in questi bellissimi affreschi di Trento, si mostrano per esempio i lavori, a parte ecco le solite scene cortesi nella parte sottostante, ma nella parte alta si vede per esempio in giugno l'utilizzo dei pascoli alti che si sono liberati dal freddo, dalle nevi in alcuni casi, quindi c'è la tendenza appunto a portare a sfruttare i pascoli in alto, a dimostrazione appunto di quanto effettivamente la connessione con la natura fosse fondamentale per la sopravvivenza. Ora, ecco, ancora vedete qui la preparazione dei campi, come in questo caso, no? La preparazione dei campi che doveva essere fondamentale per la sopravvivenza. Ci tengo a precisare una cosa: dagli studi che si sono condotti si è potuto bene o male comprendere che nel Medioevo l'economia agricola tendeva alla produzione per la sussistenza, cioè vale a dire che ogni comunità produceva quello che gli serviva e non produceva in sovrappiù. Quindi produceva quel tanto che doveva servire, quel tanto che poteva servire per superare i mesi invernali, quel minimo, diciamo, di economia di sussistenza, ma non si produceva in esubero, per esempio, per l'esportazione. Soprattutto in determinati periodi il commercio è stato molto ridotto a distanze molto brevi, quindi non c'erano lunghe tratte, non c'erano grandi movimenti, soprattutto per determinate zone. Però al di là di questo, quindi ogni comunità riusciva più o meno ad essere autonoma, ovviamente con quello che produceva. Teniamo anche presente che non esisteva, o per lungo tempo non verrà per esempio inserita la rotazione agricola, quindi non esiste la rotazione agricola, che come sappiamo tutti serve comunque al terreno, al campo, per in qualche modo non depauperarsi completamente di certi elementi. Il problema fu però che l'attenzione per certe cose non ci fu in maniera oculata. Un esempio lampante: per ottenere questi bellissimi campicelli, ecco, che vediamo rappresentati nelle immagini, questi belli appezzamenti di terreno, in tanti casi si procedette a un disboscamento piuttosto violento. Questo disboscamento piuttosto violento, fatto a volte addirittura dando fuoco a intere selve, ovviamente produsse da un certo punto di vista la liberazione di tutti quei terreni e quindi lo sfruttamento agricolo. Di contro un'alterazione del microclima, con tutto quello che ne può avvenire. Di contro ancora, per esempio, pensate anche al cambiamento idrogeologico. Tant'è che noi intorno all'XI secolo assistiamo in Europa a due fenomeni interessantissimi. Il primo, più violento, più immediato, più spaventoso, che produce un sacco di vittime, tantissime frane, smottamenti, incidenti terrificanti, dove intere montagne se ne vengono giù, crollano completamente a causa del disboscamento e seppelliscono completamente i villaggi che ci sono sotto, portando veramente a morte centinaia di persone, per non parlare di migliaia di persone. Quindi era una cosa all'ordine del giorno questo nel corso dell'undicesimo secolo, dovuto proprio a questo fenomeno così veramente privo di controllo di disboscamento. La Germania, per esempio, ha fatto le spese di questa cosa in maniera molto pesante nel corso dell'undicesimo secolo. Di contro, un'altra cosa che avviene è lo sfruttamento magari del legname, quindi l'abbattimento delle foreste per l'utilizzo del legname. Poiché non viene fatta, come si fa modernamente, una selezione, cioè quindi un'attenta scelta degli alberi da tagliare, mantenendo ovviamente delle piante che siano comunque delle piante valide, degli elementi importanti. Dopo un paio di generazioni, intere zone si ritrovarono ricoperte di una vegetazione minima, priva di spessore, priva di valore per esempio commerciale. Sapete, l'abate Suger di Saint-Denis diede la caccia come un forsennato a alberi robusti, ad alberi portanti. C'è tutta una bellissima storia sul fatto che andava girando per l'Europa alla ricerca di alberi da cui poter tagliare travi che potessero reggere le strutture il tetto della sua cappella. Ora, io vi posso dire, ad esempio, a Roma nel 1084 va a fuoco un intero quartiere a seguito, di una scaramuccia, chiamiamola così, in quell'occasione vengono distrutte alcune chiese del Celio, tra cui San Clemente, tra cui i Santi Quattro Coronati. A seguito di questo incendio, nella fase di ricostruzione, tutti gli edifici religiosi ricostruiti sono tutti più piccoli. Si dice, per una questione economica, perché non c'erano fondi. No, non è vero che non c'erano fondi. Papa Pasquale II i fondi ce li aveva, non trovava le travi per reggere il tetto. Cioè, nel 1104-1105 non trovava alberi sufficientemente grandi per poter praticamente coprire le navate di una chiesa grande come l'originale. E quindi hanno dovuto ridurre le dimensioni. Sono curiose queste cose, ma si spiegano appunto con tutta una serie di eventi più o meno catastrofici che di contro, attenzione, hanno migliaia di vittime, perché sebbene io le possa raccontare in una maniera così morbida, le calamità come i terremoti, gli incendi, le devastazioni, le carestie, i vari sconvolgimenti più o meno naturali hanno portato praticamente a tutto questo, a centinaia di morti. Tra l'altro, considerando che anche nel corso dell'undicesimo e dodicesimo secolo la gente tende a restare comunque legata alle campagne, perché la campagna produce. Quindi le città, per quanto crescano, per quanto diventino importanti, per quanto effettivamente nel corso del XII-XIII secolo effettivamente ci si trovi di fronte a delle vere e proprie metropoli, in effetti le città raccolgono una percentuale piuttosto bassa della popolazione. Quindi, per esempio, città come può essere Metz o come può essere Lipsia, in effetti nell'undicesimo secolo, nel dodicesimo secolo, contavano, ed erano metropoli, contavano intorno ai 25.000-30.000 abitanti. Quindi il resto della popolazione, che non era poca, perché in quegli anni l'Europa sta anche crescendo demograficamente, in effetti la popolazione era dispersa nelle campagne che producevano. Ora, quindi, l'attività che rimane fondamentale è proprio, abbiamo detto, quella effettivamente agricola. Si fanno tanti tentativi per difendere, per proteggere appunto la sopravvivenza delle popolazioni dei ceti più bassi. Ma proprio questi sconvolgimenti, queste variazioni climatiche, questi piccoli accidenti che possono sempre intervenire, rendevano l'agricoltura estremamente passibile di disastro ambientale. In pratica non ci voleva nulla per provocare un intero disastro su una nazione. Un esempio lampante o semplicissimo: una gelata invernale che praticamente porta le messi ad essere completamente rovinate. Quella popolazione non ha di che sopravvivere, perché se i ceti alti riescono in qualche modo a sopperire con l'acquisto, a far venire i beni fuori, le popolazioni rurali, le popolazioni legate alla terra muoiono di fame, e muoiono davvero, e questa è la cosa spaventosa. Uno dei grandi sensi d'angoscia che probabilmente ci furono nel corso del basso medioevo fu proprio quello di dipendere così fortemente dagli eventi naturali. Un'estate troppo calda avrebbe potuto provocare, per esempio in Italia, una primavera troppo calda, diciamo un inizio estate troppo caldo, avrebbe potuto provocare per esempio la lessiccazione delle messi, e quindi praticamente un raccolto troppo misero. Di contro, un'estate troppo fresca al nord avrebbe significato far marcire le messi. Quindi si era veramente appesi a un filo da questo punto di vista, senza contare che comunque poi non sono mancati eventi propriamente, io direi, di divini, nel senso che non ci siamo fatti mancare niente in Europa, anche le cavallette, e non è una battuta. Nell'873 c'è un'invasione di cavallette a livello europeo, partono dall'Africa e praticamente devastano per circa 5 anni tutto il continente europeo, con danni incalcolabili. Ora, le cavallette sono le cavallette, insomma, non hanno bisogno di grandi presentazioni, sappiamo tutti il tipo di danno che possono provocare. E le cavallette si sono ripetute nel corso dei secoli, perché per esempio nel corso dell'XI, XIII secolo, ancora nel XIV secolo, sciami di cavallette di tipologie diverse hanno invaso per esempio tutta l'area del Mediterraneo, quindi l'Italia, la Spagna, la costa praticamente ex jugoslava, la parte della Francia meridionale, devastandole completamente e mandandole molto spesso sull'orlo della rovina. Un altro nugolo, diciamo così, di cavallette si è spostato invece per esempio nella zona dell'Ucraina, della Russia, quindi immaginate, è da lì che viene il grano, anche all'epoca producevano grano, quindi immaginate che cosa è potuto succedere a più riprese. Devastazioni terrificanti, arrivate magari in maniera o inconsapevole, come in questo caso, quindi cavallette che si spostano per un qualche motivo magari non percepibile, e quindi determinano la distruzione di un'intera economia per anni. Oppure ci mette una mano l'uomo. L'uomo che magari semplicemente ha disboscato una zona perché gli serviva per produrre, più farro. E con quel disboscamento ha praticamente distrutto l'ecosistema della zona. O magari semplicemente pensiamo a alcuni accorgimenti che per esempio i contadini nel Medioevo utilizzavano. Per esempio, come si fa anche oggi lo facciamo con i pesticidi o lo facciamo in altri modi, si distruggevano tutti quegli agenti che potevano essere dannosi per le colture. Ad esempio si distruggevano, ci fu un periodo in cui vennero massacrati i rospi e le rane, vennero completamente distrutte. Perché si riteneva che fossero pericolosi? Poi c'era tutto l'aspetto ovviamente religioso che vedeva nei rospi degli animali demoniaci. La distruzione dei rospi e delle rane produsse come contraltare la proliferazione degli insetti, e quindi la proliferazione degli insetti portò alla diffusione di un sacco di malattie che fino a quel momento erano tenute sotto controllo. Un altro esempio che mi piace tanto citare, per esempio, la distruzione dei rapaci. Venivano praticamente abbattuti i rapaci di tutti i generi, non pensiamo alle aquile, parliamo dei nibbi, parliamo di civette, qualunque genere di rapace, perché i rapaci erano pericolosi per l'allevamento per esempio del pollame o per i conigli, quindi per l'allevamento diciamo degli animali di taglia piccola, perché i rapaci li uccidevano e se li mangiavano. Di conseguenza si verificò proprio uno sterminio in diverse aree della Renania e della Francia, che comportò come risultato, come contraltare, la proliferazione per esempio delle lucertole e dei rettili, Oppure la distruzione delle vipere, l'uccisione delle vipere in maniera sistematica, vipera, serpente, eccetera, eccetera, le connessioni ovviamente le facciamo facilmente, portarono per esempio alla proliferazione di tantissimi insetti, dei ratti, dei topi, che portavano con sé numerosissime malattie. Come hanno cominciato a diffondersi le malattie? Beh, proviamo a pensarci, proviamo a pensare a quanto un intervento qui mio adesso possa modificare gli eventi magari a Roma. In effetti è vero, cioè ci furono dei cambiamenti, ci furono degli stravolgimenti che iniziarono con una motivazione squisitamente pratica, ma che portarono veramente a dei disastri epocali, perché la proliferazione per esempio degli insetti comportò la diffusione di tantissime malattie, come per esempio la malaria, perché la malaria, che è portata da una zanzara lanofele che è particolare, però ha avuto una sovrapproduzione in determinati periodi. E coincidono anche con gli stessi periodi in cui, per esempio, sono state devastate completamente tutte le bestie, tutti gli animali, loro aggressori. Ad esempio, la caccia ai lupi. La caccia ai lupi. I lupi venivano uccisi perché ovviamente aggredivano le greggi. Sì, con la distruzione dei lupi proliferano i cinghiali. Voi direte, beh, ci hanno guadagnato. Mica tanto, perché un'orda di cinghiali impazzita non è una cosa propriamente positiva. Anzi, i cinghiali selvatici venivano a distruggere l'ecosistema che serviva di sopravvivenza ai cinghiali domestici, cioè ai maiali, a quelli che venivano allevati. Quindi i cinghiali addirittura, beh, voi qui insomma nelle Marche dovreste ben saperlo, no? Parlo di corda in casa dell'impiccato. I cinghiali sappiamo perfettamente quanto siano pericolosi, in branco addirittura sono veramente terribili, tant'è che nelle cronache per esempio di alcune abbazie, come l'abbazia per esempio di Fulda in Germania, ma in tante altre abbazie anche italiane, si parla per esempio dei disastri combinati da questi cinghiali che devastano appezzamenti di terreno, che addirittura arrivano a sbranare o a aggredire i maiali, quindi a portare la popolazione sull'orlo della fame, proprio per una variazione che era stata pensata come produttiva, come utile, e cioè l'uccisione dei lupi. Piccola parentesi, i lupi però l'hanno sempre fatta franca, questo lo dico perché io li amo molto, e nel 1420 i lupi scendono a saccheggiare, questa è rimasta nella storia degli annali, proprio raccontata negli annali del comune, a Parigi. Invadono Parigi in massa e devastano completamente la città. Quindi voi immaginate, si parla di qualcosa come 200 lupi che entrano praticamente in città e la saccheggiano, la devastano con tutto quello che possiamo immaginare. Insomma, non era facile vivere in quel momento e vivere comunque nel Medioevo. Quindi abbiamo detto, non ci voleva nulla, serviva, bastava qualcosa che andasse storto, ed era facile che potesse andare storto, perché praticamente non ci fossero elementi di sopravvivenza, di sussistenza per le popolazioni povere, e quindi si generasse la fame, ma la fame mortale. Sapete, vi ho accennato al fatto che la popolazione nel Medioevo, soprattutto negli anni che vanno dal VII fino al XIII secolo, aumentano, cioè c'è un progressivo aumento della popolazione europea. Tenete presente che un punto, diciamo, di inizio noi lo prendiamo a riferimento con l'epoca di Giustiniano, quindi prendiamo quello come riferimento. In quel periodo, tra le guerre, le invasioni che c'erano state in Europa, c'era stato un calo demografico piuttosto evidente. Questo calo demografico, al di là di qualunque altra catastrofe ambientale, disastro di qualunque genere, la popolazione era andata via via aumentando, arrivando a parlare, pensate, di circa 42 milioni di persone presenti in Europa intorno al 1100. Intorno al 1200 le cifre sono stimate basandosi sempre sui famosi resoconti fatti dagli archivi, delle abbazie, dai riferimenti per esempio delle morti, quindi dei cimiteri e quindi quelli che potevano essere effettivamente le popolazioni gestite magari da un'abbazia o comunque in qualche modo valutate, calcolate da un'abbazia e poi ovviamente i documenti catastali dei comuni, delle varie istituzioni comunali. Quindi si parla addirittura intorno alla fine del XII secolo di circa, siamo quasi a 60 milioni di persone in Europa. Ora, 60 milioni di persone non sono tante, considerando ovviamente il confronto con l'epoca romana, però in quel momento significa veramente tanto. Eppure noi dobbiamo pensare che a discapito di questa crescita generale ci sono state delle zone, delle aree che si sono a turno depresse a seguito di catastrofi ambientali, a seguito di carestie, a seguito di invasioni, a seguito di qualche grave tragedia che ne ha praticamente cambiato la situazione. Vi dico per esempio che una cosa che è testimoniata dalle fonti ecclesiastiche è per esempio la demografia controllata. Noi sappiamo per esempio che grosso modo nel corso del X-XI secolo una famiglia francese, una famiglia di ceto medio-basso, aveva all'incirca intorno al, diciamo in media, 2,3-2,4 figli a famiglia. Tiriamo fuori i ceti alti, perché i ceti alti di solito avevano molti più figli, 9-10 figli. Mi viene in mente Bianca di Castiglia, che ha avuto 9 figli, ma comunque nei ceti alti era normale. Ma se voi andate a vedere, l'incidenza della mortalità infantile è spaventosa. Quella è un'altra causa, per esempio, che è un altro elemento che ha tenuto sotto controllo le nascite, eppure la demografia cresce. Bene, si parla di una mortalità infantile elevatissima, spaventosamente elevata. È stato fatto il calcolo in un cimitero di una cittadina tedesca, dove hanno valutato praticamente le sepolture riferite al periodo, a un periodo storico preciso, stiamo parlando dell'XI secolo. Bene, tra i sepolti, tra le sepolture analizzate, circa il 60% erano di persone al di sotto dei 14 anni. Il 60% dei morti era al di sotto dei 14 anni. Che cosa vuol dire? Che c'era una mortalità elevatissima nei primi anni, veramente elevatissima. La gente aveva una speranza di vita, attenzione, non una media, non una vita media, una speranza di vita di circa 30 anni. Cioè, se arrivavi a 30 anni eri vecchio, a 36 anni eri, insomma, non dico proprio decrepito, però ovviamente esistevano e c'erano tantissimi casi, per esempio, di ottuagenari, tranquillamente. Però eri fortunato, la gente moriva presto, moriva giovane, e in tutto questo, pensate, non si calcola la mortalità infantile sotto i 4 anni. I bambini e i neonati morti sotto i 4 anni non venivano neanche sepolti nei cimiteri normali, nei cimiteri canonici, tant'è che non se ne trova quasi per niente traccia, quindi si è pensato che avessero un sistema di sepoltura idoneo. Vi potrei aggiungere una cosa, dalle fonti ecclesiastiche sappiamo un'altra cosa: proprio in quei periodi di particolare problema, di particolare disastro ambientale, di crisi per esempio alimentare, quando i viveri scarseggiavano, quando c'erano problemi di sopravvivenza, sappiamo che era contemplato e in qualche modo assolto l'infanticidio. Le madri erano autorizzate a uccidere i neonati, soprattutto se femmine. Anche nella civilissima Europa erano autorizzati a sopprimere le femmine, che in qualche modo risultavano essere un elemento, diciamo, di seconda scelta, vuoi per la muscolatura, vuoi per la fisicità, vuoi per quello che ti pare, vuoi perché la donna in generale era considerata, tra l'altro, proprio di fattezze molli e quindi come tale portatrici di umori che la rendevano quindi capace di infettare, capace di propagare i morbi, pensate. Quindi in questi periodi c'è anche questa situazione anche deleteria e devastante. Le scene, le immagini di zone colpite da carestie sono abbastanza diffuse nell'ambito medievale. Noi sappiamo per esempio che le carestie si diffusero, si verificarono con una frequenza incredibile, non a livello pandemico, quindi non tutte insieme in tutta Europa, ma in zone diverse, però si ripresentarono continuamente a intervalli di pochi anni l'una dall'altra, e il periodo che va tra il X secolo e il XII è stato veramente devastante. Si è notata anche una cosa interessante, una certa corrispondenza tra la Guernica di Picasso, che in questo caso vi ho messo perché per farvi capire come alcune incidenze, alcuni soggetti sono stati poi ripresi sempre con lo stesso senso luttuoso e terribile. Questo è un affresco che fa riferimento a un codice, è il codice di Saint-Siger, che fa riferimento appunto all'Apocalisse del Beato di Liebana. Bene, questo tema, questo soggetto qui, che rappresenta in realtà un elemento riferito al giudizio, anzi all'Apocalisse vera e propria, venne però utilizzato nel corso del Medioevo e anche poi successivamente come, diciamo, iconografia per la devastazione, per la rappresentazione proprio dei disastri umani, e che venne appunto ripreso, questa era semplicemente una nota di colore, venne ripreso per esempio da Picasso, perché si è proprio ispirato a quella, diciamo, a quella la pittura medievale, nella famosa Guernica. Ora, la carestia è tale, i disastri sono tali, la gente si trova affamata in maniera incredibile, tanto da arrivare, per esempio, a saccheggiare intere zone, intere regioni. Sappiamo di contadini, di gente comune che, abbandonata la regione di provenienza per cercare di sopravvivere, si unisce, crea delle vere e proprie bande e comincia a saccheggiare tutto quello che trova, comprese le abbazie, che dovevano essere ovviamente i luoghi più ricchi, più importanti. Questa che vedete è un affresco che riproduce l'abbazia di Fulda, un'abbazia molto importante in Europa, che considerate è stata saccheggiata almeno 8 volte. Quindi per darvi l'idea comunque dei danneggiamenti prodotti ovviamente da questa situazione terribile. Ma l'abbazia di Fulda in realtà è una delle tante abbazie che in realtà riuscì a sopravvivere a questi saccheggi. Noi sappiamo di intere zone che vennero totalmente desertificate, con l'abbandono anche da parte dei monaci della loro abbazia. La fame era tanta, la situazione era talmente grave che praticamente se ne andarono pure i monaci, ma i monaci non andarono in altre abbazie, si misero a fare esattamente quello che facevano questi signori, cioè i banditi di strada che aggredivano le persone. Parleremo poi del fenomeno ovviamente del brigantaggio, del banditismo nella prossima occasione, ma qui mi preme dirvi un'altra cosa invece, che in determinati periodi ci fu una situazione di gravità tale che si cominciò a diffondere il cannibalismo, e non è una battuta, ma noi abbiamo le prove che nel corso già delle carestie del 1095 si verificarono dei casi di cannibalismo ripetuti più volte. Alcuni documenti sempre ecclesiastici riportano per esempio che c'era la, non è bello quello che sto dicendo, però relata refero, c'era per esempio la consuetudine di adescare i ragazzini magari con l'offerta di cibo e poi praticamente venivano serviti a tavola. Era una cosa piuttosto diffusa, tant'è che la Chiesa dovette intervenire fortemente per ribadire il concetto di peccato nell'atto del cannibalismo. Ma noi sappiamo di intere comunità che praticamente si falcidiarono letteralmente l'una con l'altra proprio per procacciarsi del cibo, in periodi in cui il cibo non c'era. Ci furono dei momenti veramente orrendi in Europa, per esempio intorno al 1142, nel 1126-28, intorno agli anni 70, sempre del 1100, e non è un caso, come è logico, che in occasione di grandi devastazioni, che essi fossero carestie come nella maggior parte dei casi, ma anche per esempio dei periodi di terribile siccità, che ovviamente generano poi la carestia successivamente, ci furono grandi adesioni alle crociate, di massa, perché la gente, al di là del sentore religioso, fuggiva da quella situazione con il miraggio di qualche altra cosa, quindi la speranza di trovare qualche altra cosa da qualche altra parte. Non è un caso, si è notato in riferimento per esempio della crociata del 1099, quella famosa, che viene subito dopo, cioè il movimento è partito esattamente durante la fase della carestia. Quindi diciamo che le situazioni sono state abbastanza problematiche. Ora, solo en passant, giusto per ricordare che ebbero un peso enorme, per esempio, nel flagello portato all'Europa in questo lungo periodo, pensate anche a quello che venne, per esempio, dalle guerre che si scatenarono in Europa nell'epoca post-carolingia. Anche di questo ne parleremo la prossima volta, però mi preme farvi notare come tanti fenomeni hanno concorso veramente al totale, veramente alla totale sofferenza di questi anni da parte della popolazione. Quindi proviamo a pensare agli eserciti che praticamente attraversano l'Europa in quei periodi in maniera devastante. Quindi non bastano le carestie, non bastano le cavallette, non bastano i fiumi che esondano e che distruggono interi villaggi, oppure che cambiano corso e lasciano completamente all'asciutto gli altri. Non basta quello che scatena, diciamo, la natura, c'è poi l'aggravante umana con le guerre, oppure, tanto per citare un'altra cosa di cui parleremo la prossima volta, pensate per esempio alle invasioni, al terribile flagello che rappresentarono le invasioni di questi anni, le cosiddette seconde invasioni, quindi non quelle degli Unni o degli Ostrogoti di qualche centinaio d'anni prima, ma per esempio gli spostamenti, le migrazioni dei vichinghi, o anche per esempio le migrazioni delle popolazioni ungare, o per esempio l'arrivo degli arabi, che furono veramente terribili nell'ambito di un periodo che aveva delle difficoltà veramente estreme. Quindi immaginiamo tutto questo e poi pensiamo effettivamente alle immagini quattrocentesche che ci mostrano invece questi ambienti molto più cortesi, molto più raffinati, ma che fanno riferimento sicuramente anche a un diverso modo di approcciare il problema che interverrà dopo il 400 però. Ora, è chiaro che in tutta questa situazione, con tutti questi gravi disagi di cui abbiamo parlato, pensiamo e uniamo a questo anche le problematiche, per esempio, relative alla vita quotidiana. Pensiamo solo e semplicemente, ecco, vi faccio due esempi, l'igiene personale, quindi l'igiene all'interno delle case, era più o meno assente, cioè non ne parliamo proprio. Non parlo del fatto di lavarsi, ma parlo proprio delle minime regole di igiene diffuse nelle famiglie, nelle case. Questo non è però, attenzione, soltanto del Medioevo, perché nel 600 o nel 1700 nei salotti bene la situazione era pressoché la stessa. Ma ad esempio, provate a pensare a che cosa ha significato vivere praticamente per migliaia di anni utilizzando le mani per mangiare. mani che non venivano lavate nella maggior parte dei casi e che quindi portavano alla bocca tutto quello che avevano raccolto nella vita precedente a quel momento. Bene, noi dobbiamo ringraziare in realtà Caterina De Medici che ha introdotto la forchetta, ma dobbiamo aspettare Caterina De Medici per farlo. Quindi in effetti ci è voluto un pochino di tempo. Pensiamo che in pieno 400 ancora si mangia con le mani, al limite si usa il cucchiaio, ma per la minestra, attenzione, per il resto si usano le mani. E quindi dopo aver per esempio atteso ai lavori domestici, aver, non lo so, tosato le pecore, aver fatto di tutto, poi si utilizzavano quelle stesse mani per mangiare. Possiamo quindi avere qualche dubbio nel fatto che effettivamente ci fossero possibilità di diffusione di malattie? Le malattie si diffondono per la mancanza di igiene, si diffondono tra l'altro per anche e soprattutto per le modificazioni ambientali, perché c'è anche quello da tenere presente. L'arrivo per esempio di stranieri che portano con sé dei bacilli, dei morbi a cui loro sono assuefatti e a cui le popolazioni locali non sono affatto. Beh, noi lo abbiamo fatto, ricordiamoci, con gli indios in America Latina, quindi mutatis mutandis è stato fatto anche in Europa. Ma proviamo anche a pensare che cosa arrivava, per esempio, con le navi da carico che si portavano dietro, non solo le vettovaglie, non soltanto i materiali, ma si portavano dietro animali, si portavano dietro insetti, si portavano dietro i topi. Altro elemento importantissimo. Bene, quindi le malattie si diffondono, ma attenzione, ci terrei a precisare una cosa: quando noi parliamo di malattie e di malattie che devastano il mondo medievale, siamo ovviamente portati a pensare subito alla peste, perché è il morbo, ma più che la peste ha fatto tutto il resto, perché la peste, come vedremo, è stato un fenomeno specifico. E se vogliamo, mi permettete, circoscritto, nel senso che è identificato, magari si è dilungato qualche centinaio d'anni, ma noi abbiamo avuto dei fenomeni di malattie endemiche che hanno falcidiato la popolazione europea per un migliaio d'anni senza che nessuno se ne rendesse conto. Perché? Perché era così. Perché in realtà erano delle particolari, stupide malattie che però trascurate hanno portato alla distruzione di intere popolazioni. Quindi malattie sì, ma di tanti generi, e non soltanto le grandi morbi, ma anche piccole malattie, le influenze. Allora, vi farà sorridere pensare che le influenze hanno mietuto migliaia di vittime. Anche l'influenza semplice, dove però non c'erano preparati, non c'erano sistemi di rimedi. Sì, c'erano dei rimedi medici, ma lasciamo perdere il problema della medicina medievale. Il problema era che noi dobbiamo anche pensare a quali organismi si trovavano a combattere questo tipo di malattie. Un conto siamo noi, vaccinati, ben nutriti, in sovrappeso se vogliamo, con una dieta che è straordinariamente ricca. Beh, noi abbiamo una capacità immunitaria, o comunque di reazione a certi bacilli o comunque a certe malattie, che è abbastanza forte. Loro no, anche perché in molti casi questa gente era provata, era malnutrita. Muore tantissima gente per la malnutrizione, attenzione, non denutrizione, malnutrizione, perché mangiano male, perché non hanno determinati apporti. Le vitamine, ma dove le prendevano le vitamine? Frutta, verdura, non si consumano, si cominceranno a consumare dopo il 1300 nella dieta normale e poi insomma fino a un certo punto. I legumi, ma quando mai? I legumi verranno introdotti a un certo punto. Che mangia questa gente? Tendenzialmente mangiano cereali, e quindi i cereali portano una dieta di un certo tipo, ma certo non va a coprire il fabbisogno di elementi all'organismo stesso, quindi si hanno dei grandi scompensi fisici. Quindi questa gente che mangia poco, a cui magari molte volte è tolta la razione perché in quel periodo c'è un calo di produzione. Questa è gente che non ce la fa stare in piedi in molti casi, quindi dobbiamo anche pensare alla capacità di alcune malattie di mietere vittime come se piovesse. E poi ovviamente ci sono i morbi. Ci sono i morbi che sono le grandi malattie, ma che non sono necessariamente la peste. C'è una grandissima diffusione di malattie terribili che hanno in realtà la capacità di mietere vittime tutte insieme. Quindi mentre per esempio un'influenza, sebbene pandemica o comunque continuativa, era qualcosa di più o meno consueto, sebbene ad esempio la lebbra, che per noi la lebbra è qualcosa di indicibile, fosse una cosa in qualche modo all'ordine del giorno, che era conosciuta, era contemplata, era in qualche modo, non dico tollerata, ma presente presso le comunità. La lebbra che si presenta probabilmente già in epoca romana diventa qualcosa di endemico, qualcosa di latente, presente in Europa. E la lebbra ce la siamo portata fino all'Ottocento, quindi non è così lontano il ricordo. Bene, la lebbra è diventato qualcosa di tollerato. Perché? Perché all'interno del concetto di lebbra erano accolte tutta un'altra serie di malattie, magari della pelle, la psoriasi per esempio. Però questa gente veniva confinata, magari veniva chiusa da qualche parte, la si metteva praticamente al di fuori di qualunque tipo di relazione con la comunità. Molte volte la morte era più che altro dovuta a inedia o a magari problemi di reperimento del cibo, più che del male stesso. Ma pensiamo anche per esempio alla diffusione di morbi come il vaiolo. Il vaiolo arriva all'epoca, quasi certamente arriva all'epoca di Antonino Pio. Sembra che ci sia stata una prima epidemia all'epoca di Antonino Pio che ha falcidiato non so quanti milioni di persone e poi si è ripresentato di volta in volta. Quindi mietendo vittime, diciamo, con una certa facilità, così come per esempio anche un altro male che effettivamente si è diffuso con l'arretramento della lebbra, con diciamo la diminuzione della lebbra, è stata per esempio la tubercolosi. La tubercolosi, la consunzione la chiamavano, no? Fino all'Ottocento i malati di tisi erano i consunti, coloro che soffrivano di consunzione, perché si consumavano in effetti. Bene, la tisi si diffonde in maniera capillare in tutta l'Europa, e anche qui i morti sono a ripetizione, forse in una maniera meno evidente, meno violenta o meno percepibile di altri mali. Altri mali come possono essere stati per esempio anche, che vi posso dire, il tifo. Un altro male, per esempio anche questo latente, che è arrivato fino ai giorni nostri, è la malaria. La malaria ha devastato intere comunità, ha cancellato intere comunità. E poi, vi ricordate la famosa questione delle variazioni climatiche? Nei periodi di maggiore umidità, in cui ci sono stati periodi estivi molto più umidi e quindi un clima idoneo alla diffusione di queste zanzare, praticamente c'è stato un aumento, per esempio, della diffusione della malaria, che dalle zone palustri, come per esempio le avevamo noi in Italia, si sono diffuse anche in altro ambito. Addirittura sono arrivate sopravvissute in Scandinavia, dove ci sono morti in Scandinavia per malaria. Quindi c'è effettivamente questo senso anche di impotenza da parte della gente che per un motivo o per un altro viene falciata da condizioni veramente, da malattie veramente inaspettate o comunque che non si riescono a sanare. Questo è il problema. Quindi anche i medicamenti, i tentativi diciamo di porre rimedio a queste, fu abbastanza problematico. Teniamo poi presente che gli animali, per esempio gli animali domestici, furono un veicolo di trasmissione delle malattie straordinario, meraviglioso. sempre una battuta ironica, dove ovviamente anche il contatto continuo con questi animali, che in molti casi, sapete, qui gentilmente hanno fatto l'ovile all'aperto, ma sappiamo perfettamente che nel 90% dei casi gli ovili si trovavano al piano terra, magari in una stanzetta, raccolti a fianco alla cucina, quindi con una possibilità di trasmissione di qualunque genere di parassita o di malattia che era automatico, che era facilissimo. Pertanto la popolazione, diciamo, vedo qualche reazione un po' brusca. Beh, il signore in questione, il ratto nero, è stato il protagonista in assoluto della diffusione di tantissime malattie, ma noi lo conosciamo soprattutto perché con la sua proliferazione a partire dal XIII secolo, quindi quando il ratto nero comincia a diffondersi in maniera capillare in tutta Europa, non si sa come mai, o meglio, sappiamo che in qualche modo è stato responsabile della diffusione di quello che è il morbo per eccellenza, la famosa morte nera. Al ratto è stato, anzi più che a lui vedremo in realtà, è stato comunque associato il contagio, l'idea del contagio per peste, attraverso appunto la peste. La peste che in realtà non compare pienamente nel Medioevo, diciamo tardo, ma compare già all'epoca di Giustiniano, anzi, a voler essere onesti, compare pure prima, ed è un morbo che non perdona. La cosa spaventosa, la cosa che terrorizza, ecco il grande terrore, non è la malattia in sé, ma è il terrore, è il fatto di essere completamente inaspettata e di prendere la gente alla sprovvista, perché la peste di norma ha un'incubazione latente, quindi non dà sintomi immediati, ma si vedono dopo diversi giorni, e quando compaiono i sintomi già la malattia ormai è diffusa. E questa malattia, che si manifestava in maniera mostruosa, perché si manifestava con febbri altissime, con allucinazioni, in alcuni casi si manifesta con un fenomeno particolare, che è quello dei buboni. Guardate questa miniatura qui. In questa miniatura vedete che i personaggi che sono rappresentati qui sono rappresentati come ricoperti di buboni, anche se tecnicamente non è proprio esatto, perché i buboni della peste bubonica hanno, diciamo, queste escrescenze che poi sono praticamente l'indurimento, l'ingrossamento dei linfonodi, delle ghiandole, ce li hanno soltanto in alcuni punti, quindi per esempio all'attaccatura dell'inguine, nelle ascelle, nel collo, si gonfiano praticamente le ghiandole. Quello è uno dei momenti, diciamo, uno delle varie tappe della malattia, che insorge in brevissimo tempo e che nel 60% dei casi è mortale. Non è totalmente mortale questa forma qua. Quindi la peste bubonica, quella con i buboni, non è sempre mortale. Il problema, sapete qual era? È che essendo più lunga ed essendo molte volte anche possibile guarire da questo male, la gente ritornava in circolazione. Chi guariva dalla peste, magari perché appunto era di costituzione forte, veniva magari mandato a raccattare i cadaveri dei morti di peste, o magari veniva rimandato per esempio a soccorrere i malati di peste, pensando che avesse acquisito l'immunità. Invece non era vero, e ci rimanevano di nuovo, anzi questa volta ci rimanevano del tutto. E la peste ha un contagio velocissimo, ha un contagio tra l'altro che ebbe una capacità di diffusione spaventosa. In realtà noi sappiamo, da quello che è possibile comprendere, che le regioni, come vedete qui, del Mediterraneo medievale ne furono invase attraverso, così almeno si ricostruisce, una provenienza da Oriente, e cioè sarebbe arrivato il morbo dai ratti cinesi, quindi dalla Cina, e dalla Cina attraverso i topi, che si sarebbero diffusi secondo alcuni. Ci sono due ipotesi: una è che siano stati i topi cinesi, cioè i topi in Cina, che attraverso un sistema di migrazione e di diffusione, in parte spontaneo, in parte diciamo veicolato dall'uomo, siano arrivati praticamente nel corso del IX-X secolo fino all'Europa, abbiano invaso letteralmente l'Europa, tant'è che noi abbiamo nelle fonti letterarie riferimenti proprio di questi topi che si accasano e vivono all'interno delle case veramente con la gente, fino a che nel corso del 300 danno origine al grande fenomeno della peste nera. Secondo un altro criterio sarebbero in realtà arrivati attraverso gli spostamenti commerciali, e cioè sarebbero state le navi commerciali in rotta dalla Cina che avrebbero portato con sé, insieme ai vari prodotti, anche i topi, e di conseguenza avrebbero portato la devastazione nell'Europa. In realtà però, attenzione, già in epoca antica si diceva che ci fossero state per esempio delle pestilenze di peste bubonica che sarebbero state scagliate da Dio contro i Filistei che avevano rubato per esempio l'arca dell'alleanza, e quindi erano stati puniti per questo con una pestilenza, con una vera e propria peste bubonica. Questo è un affresco di Poussin che rappresenta proprio la peste di Ashdod, che sarebbe appunto riferita a questo fenomeno avvenuto intorno al 1030 avanti Cristo. Ma le pesti più famose, poi le pestilenze più famose, ce le abbiamo avute ad Atene, ce le abbiamo avute praticamente poi in periodo giustinianeo, e sempre lui appunto ha praticamente veicolato il topo, un ospite che è il vero portatore e che è questa creaturina qui. Sì, è questo affaretto qui, è questa creaturina qui, la Xenopsilla Cheopis, che praticamente è la portatrice effettiva del morbo. Quindi è questa maledetta pulce qua che praticamente il cui morso infetta, e quindi a quanto sembra il morbo nel giro di pochissimo tempo, grazie alla diffusione dei topi e quindi dell'ospite che viaggia con i topi, ha portato praticamente a questo. Dal 1346-47 fino al 53, guardate che cosa è accaduto, queste sono le fasi di diffusione della pestilenza. Arrivate praticamente fino a prendere l'intera Russia, tutta la zona della Scandinavia, si salva, guardate, soltanto quest'area. Questa è un'area risparmiata, non si è ancora ben capito perché, ma tutta il resto della regione è stata quella che è stata devastata totalmente da questo morbo, che ripeto, tra l'altro nel caso specifico si è presentata con un duplice aspetto di peste bubonica, ma anche di peste polmonare, a diffusione quindi aerea, mentre con la peste bubonica devi essere morso e quindi il contagio avviene attraverso il morso dell'animale, nel caso di peste polmonare quello avviene attraverso la saliva, e quindi la trasmissione è aerea e non c'è scampo dalla peste polmonare. Infatti i morti sono stati milioni, si parla probabilmente di una ventina di milioni di morti in Europa in quegli anni, falciati in maniera assolutamente indiscriminata, ricchi, poveri, belli e brutti, bambini, donne, ovviamente con una maggiore enfasi per le categorie più a rischio, e cioè la gente povera, i ceti meno abbienti e soprattutto i bambini e le donne. Donne che logicamente in questo caso rientrano nell'ambito, ecco, questo è un sanatorio, in realtà gli ospedali che nascono in quel periodo, cioè che vengono potenziati in quel periodo, sono lazzaretti nel vero senso della parola, quindi che servono anche e soprattutto molte volte per contenere gli appestati. L'ospedale era già un'istituzione ben nota, ma nel corso del 1300 queste strutture diventano propriamente dei luoghi dove rinchiudere i malati e dove non c'è assistenza. Di norma, questo lo sappiamo molto bene per la pestilenza più tarda, quella del 1656, quella più famosa perché è storicamente più documentata, nel 1656 la gente venne chiusa dentro le case, sbarrata all'interno delle case, la notte, la sera si passava a fare la conta, venivano chiamati i presenti, i rinchiusi in casa davanti alle finestre e si verificava che tutti i membri della famiglia fossero ancora in piedi. In quel caso, se erano tutti in piedi, non c'era il contagio, ma se uno di loro non si presentava, la porta veniva letteralmente sbarrata, la casa segnata e nel giro di poco tempo non gli si portava più neppure da mangiare, perché si preferiva farli morire lì dentro da soli piuttosto che farli uscire e portare al contagio e alla diffusione ovviamente del morbo. Anche perché provate a pensare, essendo una diffusione aerea non c'era scampo e tra l'altro non essendoci incubazione visibile non si sapeva di stare male fino al momento in cui non era effettivamente troppo tardi. Di conseguenza ci sono stati morti dichiarati in numero esorbitante, si parla appunto di alcune città che perdono 5.000-8.000 persone al giorno, nel giro di una settimana sono totalmente spopolate. È una diffusione veramente enorme, lunghissima e i tentativi fatti dai medici sono relativamente inutili, diciamocelo francamente. Chi ne soffre di più sono ovviamente le donne per due motivi. Il primo, perché la loro costituzione è più fragile, più che altro per il tipo di vita che conducono, perché sono praticamente massacrate fisicamente dai lavori dei campi. Parliamo sempre di ceti bassi, non parliamo degli alti livelli, parliamo di ceti bassi e le donne quindi ne soffrono fortemente di più, ne muoiono a centinaia in più, a migliaia in più, e muoiono, pensate, questo se vogliamo è anche l'assurdo, molto spesso in maniera preventiva, vengono rinchiuse o uccise, perché? Perché la donna, dal punto di vista medico, è considerata portatrice di umori malsani, vista la sua fisiologia. Non parliamo ovviamente del sangue mestruale che era considerato infetto, impuro, ma era considerato, pensate, veicolo di questo tipo di morbo. Si riteneva cioè che le donne potessero fungere da untori e quindi contagiare il proprio marito o chi per lui. E quindi non solo c'era l'obbligo dall'astinenza sessuale, ma le donne in fase mestruale, soprattutto le donne, diciamo, nella fase attiva, venivano addirittura rinchiuse per evitare che potessero diventare veicolo di contagio. E noi sappiamo, per esempio, di alcuni casi in cui preventivamente hanno dato fuoco al luogo che le rinchiudeva per risolvere il problema. Le prostitute, allora è andata meglio, visto che svolgevano una funzione pubblica, venivano rinchiuse e costrette ovviamente ad astenersi dalla loro attività, però diciamo queste difficilmente gli hanno dato fuoco alle prostitute. Le donne di famiglia sì, effettivamente sono finite molte volte arrosto, per così dire, proprio per evitare il rischio del contagio. Sono documentati casi di questo genere, addirittura in Germania, in Francia, in Austria, a dimostrazione di quanto il morbo mettesse paura. Teniamo presente ancora una cosa. La peste compare nel 1346, si ripresenta ad alterni momenti, quindi non cessa, non smette mai fino al 1700. Cioè vuol dire che dal 1346 fino agli inizi del 1700 i casi di peste si sono continuamente ripresentati. C'è un'interruzione temporanea per poi ripresentarsi successivamente, sempre virulento, sempre incontenibile, sempre a falcidiare veramente in maniera devastante le comunità sulle quali si presenta. Tra l'altro, tanto per completare in bellezza, dobbiamo considerare, ecco, questa appunto è la mappatura che vi ho fatto vedere prima, dobbiamo considerare anche una cosa, che in tutto questo l'uomo del Medioevo ci vedeva anche una volontà divina, e cioè la paura dell'uomo medievale non è per queste malattie, non è per questi disastri, è per per la sofferenza che si prova nel morire, perché l'uomo medievale sa già che deve morire, cioè ce l'ha insito nella sua biologia, e soprattutto sa che questa vita terrena è solo un momento di passaggio, di grande tribolazione, ma è di passaggio. Vedere tutte queste calamità, assistere a questi disastri, in qualche modo veniva letto come una punizione per qualcosa di sbagliato. Tutti noi, bene o male, diciamo che l'essere umano, no, nel corso della storia ha sempre cercato delle giustificazioni ai grandi disastri, che fossero il passaggio di una cometa o che fosse un qualunque altro evento terribile, si è sempre cercata di dare la colpa a qualcuno. Bene, i sovrani, alcuni sovrani addirittura dedicheranno interi mesi al digiuno e alla penitenza nel tentativo di superare la diffusione dei morbi. Sappiamo per esempio che qualche tempo prima, e non in relazione alla peste, ma in relazione a un altro morbo che aveva invaso la Francia, anzi in realtà tutto l'impero, il Sacro Romano Impero, Ludovico il Pio, di nome di fatto, disse che praticamente quelle manifestazioni di disastri erano dovute all'ira di Dio che l'uomo con il suo comportamento aveva generato, e che quindi per far cessare quel disastro immane bisognava in qualche modo espiare, e l'espiazione era avvenuta attraverso 40 giorni continuativi di digiuni e preghiere da parte di tutta la popolazione germanica. Quindi, come vedete, c'è questo senso in qualche modo di questa necessità di riscontrare, di ritrovare una vittima, un colpevole. Bene, il Medioevo inventerà anche un'altra splendida figura, che è quella dell'untore. Soprattutto queste malattie inspiegabili, questi morbi che comparivano all'improvviso, queste catastrofi terribili, non potevano essere fenomeno del nulla, fenomeno dell'aria, ma dovevano essere colpa di qualcuno. Ebbene, anche la peste, che bene o male si sapeva come veniva diffusa, comincia ad avere una sua vittima ben definita. È qualcuno che ce l'ha con il genere umano, è qualcuno che ce l'ha con la comunità, è una donna che per esempio sporca con il suo sangue mestruale l'acqua del fiume, o che avvelena il pozzo con una pozione, o è un uomo malvagio che getta una fattura e quindi scatena il morbo. Ecco che a seguito di questi grandi disastri nasce anche la caccia agli untori. E quindi di conseguenza, insieme a questo, diciamo, fenomeno terrificante, si dà la caccia, si sviluppa una caccia veramente alle streghe, tra virgolette, nel senso all'untore, che viene individuato in qualunque persona in quel momento si trovi a compiere un gesto o in una posizione scomoda. È noto nel 1656 a Roma, scusate, nel 1630 a Roma, uno straniero che entra nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, e praticamente lo vede la comunità riunita per la messa bagnarsi le mani, entrambe le mani, nell'acqua santiera. E questo è visto come atto praticamente di unzione. Questo poveretto viene rincorso e linciato su pubblica piazza. Questo è uno dei tanti casi, ma i fenomeni sono a ripetizione. Teniamo presente quindi che in tutto questo c'è una doppia visione: le catastrofi, il terrore che il Medioevo ha provato di fronte all'ineluttabilità di questi eventi, ha una duplice matrice: il fatto di essere molte volte impotente fisicamente nei confronti di una natura che è veramente preponderante, e anche una visione religiosa in qualche modo accondiscendente, di accettazione. Guardate come intorno alla metà del 1400, verso gli inizi del 500, con il cambiamento anche di atteggiamento mentale, con una laicizzazione del pensiero, si modificano anche tanti presupposti, e le grandi calamità, che in qualche modo continuano ad esserci in gran parte, cominciano a diventare un fenomeno spiegabile in altro modo, e quindi l'uomo comincia a prendere le sue contromisure in maniera completamente diversa. Allora, vi ho fatto fare un po' diciamo una carrellata un po' lunga. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio doppiamente per essere presenti anche con questo caldo e ci rivedremo all'incirca tra un mese, se non vado errata. Ci rivediamo con esattezza il 23 luglio. Per parlare sempre di un argomento allegro che è briganti, pirati, saccheggi e invasioni. Grazie a tutti, buona serata.